Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il 25 aprile è diventata festa nazionale il 22 aprile del 1946, quindi poco dopo la fine del conflitto e poco prima anche del 2 giugno del 1946, che è la data del referendum istituzionale che ha sancito la fine della monarchia e, diciamo, le prime elezioni in Italia. Credere che la storia, diciamo, dei festeggiamenti della Resistenza sia sempre stata una storia di unità e che ha creato consenso non corrisponda precisamente alla realtà. In realtà la storia dei festeggiamenti del 25 aprile, la storia in qualche modo anche della costruzione del 25 aprile come, diciamo, un mito fondativo quasi della nostra Repubblica, è una storia controversa, perché immediatamente dopo le elezioni e nel secondo dopoguerra c'è stato, diciamo, con l'affermazione al potere della DC, si è affermato in Italia un atteggiamento fortemente anticomunista e questo ha creato delle preoccupazioni e degli imbarazzi nella gestione del momento 25 aprile come momento di unità nazionale. In realtà la festa è stata per un lungo periodo passata in sordina, diciamo. Il momento in cui la festa del 25 aprile è ritornata a ricostituire un elemento centrale della retorica nell'unità nazionale avviene nello snodo, diciamo, tra gli anni 60 e 70, che sono stati degli anni, come sappiamo, segnati da un lato la rinascita di movimenti neofascisti, quindi di destra, dall'altro anche comunque la nascita dei movimenti di estrema sinistra, e in questo contesto si è tentato di ridare forza alla festa del 25 aprile come un momento di unità, ricordando quindi come questa era la base stessa della nostra Repubblica e come i valori della Resistenza erano i valori fondanti della Costituzione. Quello che però secondo me è importante sottolineare ora è che questo processo è stato in parte anche però un processo di costruzione mitica che ha in qualche modo portato a trascurare tutti gli aspetti conflittuali che erano in realtà presenti nel momento del 25 aprile, che erano presenti nella Resistenza italiana, e ha costruito forse una versione imbalsamata, cioè ne ha fatto più che altro un movimento di unità patriottica che non ha colto pienamente, diciamo, la ricchezza della conflittualità anche della Resistenza, e questo problema ha fatto sì che poi anche successivamente in realtà è stato difficile trovare un pieno consenso intorno ai valori della Resistenza nel momento in cui poi appunto col crollo della Prima Repubblica si è un po' rinnovato lo scenario, diciamo, politico, tutti i problemi che non erano stati affrontati probabilmente stanno rivenendo fuori. Secondo me questo è un punto molto importante da sottolineare, perché appunto se è estremamente importante tutt'oggi ricordare quali sono i valori della Resistenza così come si sono rispecchiati nella nostra Costituzione, quindi farne un elemento unificante, io credo che sia altrettanto però importante ricordarne la complessità. Sappiamo, insomma, dalle ricerche di Pavone in poi che non è stata solo una guerra patriottica, non è solo una guerra di liberazione dall'occupazione della Germania nazista, è una guerra di liberazione dal fascismo, quindi è una guerra civile, e c'erano anche degli elementi di guerra di classe. E tra l'altro non è stato neanche un movimento di tutti gli italiani. Cioè la Resistenza l'hanno fatta delle persone che hanno preso delle scelte, che hanno preso delle decisioni radicali, hanno goduto di un grande sostegno perché comunque c'è stato un grande movimento anche di supporto alla lotta partigiana, diciamo, in tutta una zona intermedia tra l'azione e la non azione. Ci sono stati anche tanti italiani però che non hanno appoggiato il movimento della Resistenza. Io credo che questo sia molto importante, cioè non dimenticare l'eredità della Resistenza per quello che è rimasto, diciamo, nel nostro dettato costituzionale, per quello che rimandano i valori formativi, ma anche ricordare questo aspetto conflittuale e l'aspetto della scelta, nel senso che per non renderla un momento morto di celebrazione, credo che sia importante ricordare come appunto è stata una scelta politica per alcuni, nel senso che tante persone che hanno fatto la Resistenza erano già impegnate dal periodo precedente nella lotta antifascista, ma per molte è stata anche una svolta esistenziale, cioè è stata una svolta esistenziale che è stata portata proprio dall'esperienza tragica della guerra e che ha portato a un cambiamento radicale nella vita, e credo che comunque, nonostante tutti gli errori che possono essere stati commessi, e non sta certo, voglio dire, a me dare giudizi di questo tipo qui, però nonostante tutto questo, credo che la cosa che abbia contraddistinto sia stata quella di combattere per un futuro, in qualche modo, per un'opzione verso un futuro migliore, di rinnovamento, quindi di rinnovamento profondo. E io credo che questa forse sia uno degli aspetti da tenere tuttora, diciamo, nel cuore quando si ricorda il 25 aprile, quando si ricorda la resistenza, soprattutto appunto alla luce dello scenario internazionale attuale e della, in qualche modo, rimonta di movimenti populisti. Insomma, viviamo in una situazione drammatica e credo che in questo momento ricordare la memoria di chi ha preso delle scelte radicali sulla base di motivazioni politiche esistenziali sia forse il portato principale del movimento della resistenza.
Dottor Grassi, lei ha citato Claudio Pavone, che non solo è stato uno storico, ma anche un partigiano lui stesso. Parlando della conflittualità all'interno appunto del movimento di liberazione, i cosiddetti appunto partigiani, perché comunque era, come ha detto lei, un movimento molto variegato. Quali erano le principali anime di questo movimento e qual è stato l'apporto effettivo che i partigiani o il movimento di liberazione italiano appunto ha avuto per la vittoria nella guerra e per la liberazione dal nazifascismo?
Io credo che innanzitutto forse sia importante mettere qualche data, mettere forse un po' di chiarimento su quello che è stato il processo della resistenza, perché insomma tutti si sa, festeggiamo il 25 aprile che è una data simbolica, è la data della liberazione di Milano e di Torino, a seguito della proclamazione da parte dei comitati di liberazione nazionale dell'Alta Italia di un'insurrezione generale e che ha anticipato l'arrivo degli alleati, che sono arrivati comunque nei primi di maggio. Però io credo per capire il valore di questa data simbolica sia importante capire anche che in realtà appunto la resistenza è stato un processo di lungo periodo che affonda le sue radici almeno 2 anni prima, cioè nel momento in cui gli alleati sono sbarcati in Sicilia e anticipa anche la caduta del fascismo avvenuta il 25 luglio. Quindi si può dire che la liberazione dell'Italia è stato un movimento continuo che è partito dal settembre del 43 ed è arrivato poi al 25 aprile del 45, tra l'altro anche con degli strascichi dopo, perché Genova è stata liberata il 26 aprile e il 29 Piacenza. È importante capire cosa è successo nel momento in cui gli alleati sono sbarcati, nel momento in cui il fascismo è caduto, nel momento in cui soprattutto poi è stato firmato l'armistizio, cioè in cui fondamentalmente c'è stato il cambiamento delle alleanze e il nuovo governo, quello successivo al fascismo, il governo di Badoglio, ha dichiarato la sua alleanza con gli alleati e in questo momento, diciamo, nell'Italia è scoppiato il caos, perché mentre il sud era già sotto il controllo degli alleati, tutta l'Italia che restava ancora da liberare rimane sotto l'occupazione nazista e si ritrova un esercito italiano schierato praticamente in una nazione che improvvisamente diventava occupata da forze avverse. Questo genera una situazione di confusione totale. La risalita degli alleati lungo la penisola italiana prenderà appunto 20 mesi. In questo periodo il ruolo dei partigiani fu fondamentale, cioè già dal 9 settembre del 43 fu creato il Comitato di Liberazione Nazionale con tutti i rappresentanti di opposizione al fascismo, che è, diciamo, un organo di coordinamento. E vediamo ovviamente numerose anime affiancarsi all'interno di questo comitato. Abbiamo i comunisti, c'erano i socialisti, la Democrazia Cristiana, Partito d'Azione, liberali, Partito Demolaburista. Gli interessi che esprimevano queste forze in campo erano estremamente compositi e, diciamo, anche il ruolo con gli alleati, quindi, è un ruolo estremamente controverso, nel senso che gli alleati hanno ovviamente cominciato ad appoggiare la guerra partigiana perché aveva una funzione strategica, ma allo stesso tempo erano anche spaventati delle possibili, diciamo, derive di lotta sociale che erano rappresentate dalla presenza così forte di comunisti e socialisti. Comunque, nonostante tutti questi conflitti interni e queste differenza di anime, non si può negare che comunque il contributo anche militare, diciamo, e l'apporto della resistenza al processo di liberazione è stato fondamentale. Cioè non si può credere che sarebbe stata possibile senza l'apporto degli alleati e senza la progressiva marcia degli alleati verso il nord. Però comunque l'apporto è stato fondamentale in diversi, diciamo, aspetti, in termini di conoscenza del territorio, per cui i partigiani accompagnavano l'avanzata e l'ingresso nelle zone calde delle forze alleate, e anche in azioni di intelligence, cioè venivano riferite la dislocazione delle forze tedesche alle forze militari alleate. Certo, quando le città sono liberate per forza militare autonoma è sempre il momento in cui le forze alleate sono già alle porte, però abbiamo anche delle esperienze di autonomia estremamente importanti, che è quella delle repubbliche autonome partigiane, che sono collocate, diciamo, in territori montani e collinari dell'Italia settentrionale a partire dall'estate del 1944. E anche le stesse stragi naziste che vengono fatte spesso in risposta, almeno così viene detto, anche se non in tutti i casi è stato provato, ad azioni partigiane, sono il segno che comunque l'attività partigiana aveva una sua efficacia. Quindi nel momento in cui finalmente nel nord Italia gli alleati si ricongiungono con le brigate partigiane e con i movimenti di liberazione che sono partiti dal basso, in qualche modo un loro ruolo a livello sia di strategia militare che di supporto al processo di liberazione, diciamo, era innegabile, nonostante poi dal punto di vista organizzativo il processo sia stato estremamente complesso, dato proprio dalla difficoltà delle situazioni materiali in cui si trovavano.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.